insieme ai testi, tutti parti dal capitolo primo di San Vitale. Oggi abbiamo detto che dedicavamo la giornata al mistero dell'infanzia di Gesù, a finire l'introduzione con la Magnifica, l'annunciazione con la madre e ora l'altra donna, Elisabetta, il mistero dell'infanzia. Ho messo tutti i testi del capitolo primo che riguardano Elisabetta, che possono servirci da guida per la nostra seconda meditazione. In alto avete i riferimenti biblici, bisogna aggiungere soltanto per completezza il versetto 13, se volete, quindi 1, 5, 7, il versetto 13, che è la menzione di Gabriele davanti a Zaccaria e Elisabetta. Il versetto 18, che è la risposta di Zaccaria, che dice mia moglie Dio, siamo avanti degli anni, e basta. Tutto il resto è la citazione, le occorrenze totali di Elisabetta nel Vangelo di Luca. Bene, oltre alla madre, quindi, altre donne hanno abitato la vita di Gesù e soprattutto la sua infanzia. Gli altri sinottici non offrono propriamente una risposta alla domanda che potremmo fare, quali altre donne c'erano nel mistero dell'infanzia di Gesù. Risponde solo Luca, il quale, oltre a Maria, presenta due altre fisionomie femminili, Elisabetta, la madre del precursore, e la profetessa Anna. Ma siccome Anna è congiunta nella narrazione al vecchio Simeone, appartiene anche a un'altra categoria, la vedremo nei giorni a venire. Però, insieme a Elisabetta, Anna è la donna che è avanti degli anni, che è colma dello Spirito del Signore, l'una e l'altra profetizzano, Anna al Tempio e Elisabetta quando giunge Maria, e entrambe prendono la parola. È veramente interessante questo intreccio tra la profezia e la parola. Alle soglie del Nuovo Testamento c'è un clima di silenzio segnato dal mutismo di Zaccaria, per esempio, dall'attesa di Simeone, dal mistero dell'Annunciazione, dalla corsa silenziosa di Maria verso Elisabetta, un intreccio di silenzio, di profezia e di spirito. Allora, noi ci fermiamo a quanto l'Evangelista afferma di Elisabetta, che è la donna graziata che si tiene nascosta. Allora, per sintetizzare, per cogliere alcune prospettive che servono al nostro nutrimento spirituale, possiamo individuare cinque pannelli. Brevi, non sarò lungo, il pomeriggio è più complicato. Allora, il primo è in Luca 1, 5 a 7. La presentazione, la carta d'identità, chi era costei? Elisabetta è discendente di Aronne, dunque di famiglia sacerdotale, come suo marito, e appartiene a una coppia perfetta. Il versetto 16 dice: erano giusti ambedue davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. I loro nomi risuonano fortemente allusivi. Zaccaria viene dal verbo zaccar, che significa ricordare. Ia, nei nomi ebraici, è sempre una sezione del nome di Yahweh. Eliyahu, Elia. Eliyahu, Yahweh e Eli, è il mio Signore, il mio Dio. Yeshayahu, Isaia. Yahweh, Yasha, salva. Yeremiahu, Yahweh, Yaram, innanza. Zaccariahu, Yahweh, Zaccar, ricorda. Invece Elisabetta sembra che voglia dire che abbia una parentela etimologica con il verbo giurare. Però il significato di questi due nomi così belli, Dio ricorda, Dio giura, è sconfermato, sembra contraddetto nell'esistenza di questa coppia santa. Dio non sembra affatto ricordarsi di loro, né presta attenzione a Elisabetta, su cui pesava l'umiliazione della sterilità. Versetto 7. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni, chiusura alla vita. Ora, la situazione di Elisabetta evoca, come sappiamo, diverse storie dell'Antico Testamento, in particolare quella della matriarca Sara, la moglie di Abramo, avanti negli anni, sterile, o quella della dolcissima mamma di Samuele, la donna amata ma senza figli. Come le grandi madri del popolo di Dio, che poi diventeranno madri, Elisabetta è messa a dura prova nella sua speranza. Passano gli anni, sono irreprensibili, osservano tutte le leggi del Signore e ogni anno lascia un segno sul suo volto. È una donna segnata da linee sempre più profonde di dolore. Per gli altri magari sono rughe, per lei sono dei solchi profondi, scavati dall'attesa di colui che lei invoca, che è irreprensibile, ma sembra non rispondere. Però Dio guida la storia e sa bene che occorrono questi lunghi solchi per far germogliare la novità che solo lui sta per seminare. Così Luca 1:8-23 ci informa che Zaccaria, al ritorno dal tempio, torna a casa e Elisabetta concepisce il suo futuro. Siamo davanti a un amore muto, però è davvero eloquente. Zaccaria ha ricevuto la comunicazione dall'angelo e non può parlare. Elisabetta, anche se il marito è morto, si apre totalmente ai disegni del Signore. Allora, il primo pannello ci fornisce le coordinate essenziali di questa coppia, di questa donna, la quale è il segno tangibile che Dio, nonostante le evidenze e le apparenze, conduce la storia. Le grandi linee della storia e quella personale la conduce con mano invincibile. E la persona è chiamata a rispondere con la perseveranza, con la solidità, con l'esserci. Qui ci viene l'aiuto Genesi 15. Abramo sente che Dio gli fa sempre le promesse ai tuoi discendenti dalla nuova terra. Questa è la terra che darò al figlio che avrai, il popolo che da te nascerà. A un certo punto, nel capitolo 15, Abramo prende il coraggio delle mani e dice: Signore, io mi sto avviando e il successore della mia casa sarà un mio maggiordomo, uno straniero. Come a dire, non ne posso più. Che senso ha che mi fai le promesse e la vita non arriva? Io sto morendo e muoio mio padre la tomba e tu ancora. E Dio che fa? Se fossimo stati, avrebbe detto: no, aspetta, non te ne andare, non preoccuparti. Rivediamo subito, c'è una soluzione. Arriva il figlio subito, quanto ci vogliono 9 mesi? 9 mesi. Invece no, quando Abramo in Genesi 15 per la prima volta ha il coraggio di dire, è la prima volta che prende la parola nella Bibbia, dice: Signore, io mi sto andando, il mio successore sarà un mio maggiordomo. Come a dire, ma che senso hanno tutte queste due parole? Dio gli dice: vieni fuori. Lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo, e conta le stelle, se riesci a contarle. Tale sarà la tua discendenza. Qual è la tattica di Dio nei momenti in cui sembra che tutto crolli, siamo ormai alla vigilia della catastrofe? Dio non si affretta a rimediare, Dio rinnova la promessa, tira fuori e fa alzare la testa, dà libertà, fa prendere ossigeno, tira fuori dalle proprie paure, dai propri pensieri, dalle proprie tristezze e gli dice di innalzare lo sguardo verso il cielo. C'è un Padre, c'è un Dio, c'è una presenza, c'è un futuro, non è finito tutto, c'è ancora la possibilità della speranza. E allora Abramo rinnova la propria adesione. Questa è la perseveranza. La perseveranza è qui, venire fuori dalle proprie paure, saper avere il coraggio di muovere i propri passi e uscire dalle proprie caverne, nelle quali a volte la vita, le circostanze, i nostri timori ci possono cacciare, e guardare tanto, cioè acquisire sulle situazioni la prospettiva di Dio, fugare la paura e allontanare la rassegnazione che ci fa prendere le cattive decisioni. Perseverare significa alzare gli occhi al cielo, rimanere al proprio posto, continuare a fare di tutto, ma accettando questa volta ogni cosa dall'alto. Come avviene per Elisabetta, la quale riconosce che ogni dono viene da Dio e che tutto è custodito nelle sue mani. In fondo, in questo primo pannello, Elisabetta ci insegna che la perseveranza è un modo per confessare la propria mite e serena fiducia nel Dio della vita, contro ogni evidenza contraria, come fa Gesù davanti alla tomba dell'amico. La tomba era piena, l'amico era morto, da 3 giorni puzzava, e Gesù eleva lo sguardo al Padre, gli dice ti ringrazio Padre, e poi giunge la risurrezione. Anche davanti all'evidenza più ferocemente tombale, la perseveranza e la mite fiducia in Dio che apre alla vita. Quindi Elisabetta riesce poi a generare, ad avere il figlio, perché è rimasta al proprio posto, e anche se il marito era muto, lei ha capito. Secondo pannello, versetti 23-25. Compiuti i giorni del suo servizio, Zaccaria tornò a casa. Pensate che proprio questa frase riesce, secondo gli studiosi, a fornire su per giù la stagione, il mese nel quale dovette nascere il Signore Gesù Cristo, perché facendo ricorso alle turnazioni dei sacerdoti al Tempio, grazie a Zaccaria, che apparteneva alla classe di Abia, gli studiosi sostengono che si possa risalire in qualche modo al periodo invernale che corrisponde alla natività del Signore. Ma al di là di questo, compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa dopo quei giorni. Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi. Fermiamoci qua e vediamo l'aspetto, diciamo, insolito di questa frase. Che senso ha che si tenne nascosta per 5 mesi? Ora, senza scendere nei particolari, se si vergognava da anziano di aspettare un bambino, non doveva fare il contrario o no? I primi mesi magari si vedeva poco, poi quando si vedeva di più si nascondeva, invece è al contrario. E dopo questi mesi che fa? Esce allo scoperto? Forse c'è più che una consuetudine femminile ebraica. Elisabetta è liberata dalla vergogna della sterilità e si sottrae agli occhi della gente. La ragione di questo nascondimento iniziale sembra che si potrebbe spiegare in questi termini. Elisabetta è la moglie di un uomo che ha visto l'angelo del Signore ed è rimasto muto. Quindi marito e moglie, in qualche modo, sono dipinti all'interno di questo contesto di silenzio, di assenza di voci, di rumori. Elisabetta condivide il silenzio del marito e anziché sciogliersi in chiacchiere, perdersi in discussioni, ella vive quei 5 mesi davanti a Dio. Si tiene nascosta la gente perché vive un mistero davanti al Signore, c'è un mistero di vita nascosta in questa espressione. Quando Dio, cioè, opera delle meraviglie, conviene tacere. Quando Dio parla, conviene rispettare il silenzio. Qui c'è tutta la vita di Gesù anticipata. I 30 anni di silenzio. Perché non parlava per 30 anni? Dovete rimanere 30 anni nel segreto della vita nascosta. Che genere di Messia ci ha mandato il Dio Onnipotente? Un Messia che con una sola parola poteva salvare il mondo, per 30 anni osserva il silenzio, la vita nascosta. E poi, lo sappiamo, quando si aprirà la vita pubblica cercherà sempre i luoghi di silenzio. Prima di scegliere i 12 passerà una notte in orazione. Quando vogliono acclamarlo re, avendo compiuto la moltiplicazione dei pani, Gesù fugge sulla montagna e si ritira nel silenzio. Prima della tempesta sedata, era in orazione. Quando si trova a Cafarnao, dopo aver guarito tutta la gente che gli hanno portato, se vanno in cerca di lui perché è sparito, e lo trovano in orazione, gli dicono: maestro, tutti li cercano. Il Signore preferisce il silenzio e le parole, infatti i santi lo chiamano il verbo parola silenziosa. Forse perché le parole che disse provengono da questo silenzio, che è più che il mutismo, ma che è il dialogo con il Padre. Le sue parole venivano dal silenzio di questa macerazione dell'orazione e rinviavano al silenzio in cui voleva essere custodite. E così, in qualche modo, anche questa prima coppia irreprensibile vive la dimensione fondamentale del silenzio. L'uno perché gli è imposto dall'angelo, e Elisabetta perché lo sceglie. Si tenne nascosta e disse: ecco cosa ha fatto per me il Signore, ha tolto la mia vergogna. Questa parola è un monologo interiore, una frase indiretta libera, si chiama praticamente, secondo la sintassi della Bibbia. Chi la disse sta roba, chi la sentì, non lo sappiamo. Una frase indiretta libera: il Signore ha tolto la mia vergogna. E rimase davanti a lui perché una parola detta nella preghiera, questo ha fatto per me il Signore. Allora, in questo secondo pannello troviamo Elisabetta che emette una confessione di lode. Precede la madre del Salvatore nel suo Magnificat e riconosce con gioia quello che il Signore ha fatto per lei. In qualche modo è la donna che rimane totalmente sotto lo sguardo di Dio, in religioso ascolto, in canto di lode. Potevo pensare che la gravidanza sarebbe andata a buon fine, che veramente erano entrambi vecchi, che ci sarebbero stati tanti problemi. Invece lei, in questo lungo cammino di gravidanza, non fa che confessare la benedizione del Signore. Non si scoraggia, rimane sotto lo sguardo di Dio. Il secondo pannello, molto eloquente. Abbiamo questo testo 36 e 37, guardate che è breve, è un tratto dell'Annunciazione a Maria. Giustamente noi quando leggiamo l'Annunciazione pensiamo a Maria, all'angelo, a Gesù, però qui dobbiamo leggere l'Annunciazione dal punto di vista di Elisabetta. Ed ecco, dice l'angelo, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. 2 punti. Nulla è impossibile a Dio. Meno male che avevo scritto questa frase. Immaginate noi cosa avremmo fatto se non ci fosse stata scritta. Quanti piagnistei la intere. Meno male che l'avevo scritta. Dio è onnipotente. Noi non è che ci crediamo tanto, ma l'hanno scritta. Che Dio è onnipotente. Nulla Il privilegio più grande di Elisabetta consiste non nel fatto che abbia generato la vita, che sia una donna irreprensibile, che sia di stirpe sacerdotale, che finalmente è diventata la mamma del precursore. Il grande privilegio per Elisabetta è tutto inciso in questi due versetti, nella citazione che Gabriele fa di lei dentro il dialogo a Maria. Gabriele menziona Elisabetta come segno, come prova, come dimostrazione che Dio è Signore della vita. Elisabetta è la prova che Dio non dimentica i suoi figli, anzi, ne capovolge le sorti, al punto che concede la generazione a chi è vicino al sepolcro. Una donna che si sentiva spenta, sterile, stava per morire e aveva degli anni, diventò mamma. Il capovolgimento dei sorti. E allora, esistenzialmente, ogni volta che Maria, d'ora in poi, penserà a Elisabetta, non potrà che fare memoria delle parole dell'angelo, chiuse in questa sintesi straordinaria. Nulla è impossibile, come dire, ogni volta che Maria rievoca queste parole, pensa a Elisabetta. Ogni volta che le viene in mente Elisabetta, lei ricorda ciò che l'angelo ha detto di questa donna. Elisabetta sulla terra è per Maria il segno dell'onnipotenza che si è piegata verso la debolezza. Il libro della Sapienza dice è proprio dell'amore il chinarsi. L'onnipotenza piegata verso la debolezza. È così grande questo mistero che Elisabetta lo percepisce anche prima che glielo dica, che l'angelo lo dica a Maria. Elisabetta già aveva capito che c'era un'onnipotenza divina che si piegava su di lei. Infatti, proprio prima aveva detto: ecco cosa ha fatto il Signore per me. Da qui il senso della vergogna al versetto 25. Ha tolto la mia vergogna fra gli uomini. Non è tolta la vergogna perché finalmente si è accesa la vita. La vergogna è tolta perché da segno di sterilità in una donna osservante, la gravidanza sua è più che gravidanza, è diventata, grazie alle parole dell'angelo, la prova che sta arrivando il Messia. La generazione della vita per Elisabetta è più che avere un bambino, perché l'angelo di lei dirà che la gravidanza sua è il segno che sta venendo il Messia. Si tratta di segnali sulla terra di avvenimenti portentosi. Questo toglie la vergogna, non che una vecchia abbia un bambino, ma che quel bambino è l'annunzio del Messia e che la situazione di Elisabetta è più grande della sua vita. Ci siamo? Elisabetta sta portando attraverso la gravidanza anziana la luce di una venuta di Dio che sta trasformando le sorti del mondo. E così viene tolta la vergogna. La vergogna non è solo di Elisabetta, la vergogna è di tutti che aspettavano il Messia e non arrivava. La vergogna è la pesantezza dell'attesa che non trova uno sbocco. È l'anelito dei profeti, dei secoli, che guardano verso il futuro e ancora non è colmato. Siamo alle soglie del Nuovo Testamento e finalmente la persona che deve sbloccare la situazione e dirlo per la prima volta non è un uomo, non è un prete, non è il re, ma è una donna. E tolta la vergogna. Ed è precisamente alle parole in cui risuona il nome di Elisabetta che finalmente Maria, come dire, Maria lascia sgorgare il suo etto. Quando sente il nome di Elisabetta citato dall'angelo, Maria esplode. Sì, sono la serva del Signore. Allora Elisabetta resta per Maria, e nella storia della salvezza, la prova esistenziale dell'opera di Dio che muta le coordinate e trasforma la vergogna in letizia. Davvero ci dà una grande lezione questa donna che si trova immediatamente al centro della storia della salvezza. Questo terzo pannello che ci può dire? Ci insegna che anche noi, se non siamo prova tangibile di un di più, se non siamo prova esistenziale della vita, prova di un altrove, non serviamo a niente, abbiamo letizie provvisorie. Il grande dono della vita consacrata è che altri, pensando a noi, vedendo a noi, guardandoci, facendo memoria di gesti, parole e esempi, non pensino a noi, ma al di più che noi con fatica tentiamo di portare. Se si fermassero a noi, sarebbe una bella avventura che prima o poi finirà. Il vero merito, il vero privilegio, la vera gioia è che altri, guardando noi, vedono più che la nostra sola vita. Non so se riesco a spiegarmi. Quante volte facciamo la prova del contrario? Quando gli altri guardano noi, magari si intristiscono, si dispiacciono, si arrabbiano, si ricordano di quella volta quando... Ecco, Elisabetta è tutto il contrario, perché è la prova vivente del di più di Dio. Vale più che per la sua vita, è il segno tangibile della grandezza di Dio. E poi abbiamo i versetti da 39 a 45. Ed è la visitazione, il secondo mistero glorioso, il nostro quarto pannello. Al sesto mese Elisabetta non è più nascosta. Ora lo Spirito fa sussultare il suo grembo. Quando arriva Maria, questa donna sterile, graziata, e rompe in un cantico di lode: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è fruttato di gioia nel mio grembo. Si tratta come di una grande acclamazione liturgica. Ma chi gliel'ha detto a Elisabetta che Maria stava generando il Messia? A Maria quella visita conferma l'attendibilità delle parole di Gabriele. Maria lo sa di Elisabetta e Elisabetta non lo sapeva di Maria. Come fa l'anziana cugina a sapere di una maternità così importante? E lo Spirito che fa sbloccare la donna e la profezia. Elisabetta è la donna colma dello Spirito che conosce il palpito di una nuova vita, ne riconosce la singolare natura. Vede in Maria una maternità che non ha precedenti. Qui riecheggiano le espressioni di Davide, di 2 Samuele 6:9. Come potrà l'arca del Signore venire a me? Allora, Elisabetta, in questo quarto pannello, ci rivela, grazie a questa acclamazione rivolta a Maria, dove risiede la vera grandezza di Maria, ma anche come lo Spirito aiuti il credente a superare il semplice sguardo umano, come chi vive di Dio abbia una capacità penetrante di vedere le situazioni alla luce del Signore. Elisabetta è la donna che capisce. Lo anticipavamo oggi. Maria si è recata dalla cugina, ovviamente ieri sera magnificata. Maria si è recata dalla cugina Elisabetta. Forse perché aveva anche lei bisogno di conforto, gliel'aveva menzionata l'angelo, era un peso troppo grande. Elisabetta manco la fa parlare, la accoglie con gioia, capisce tutto. È come se le dicesse: ci sono qui io, sono una persona più anziana, più avanti degli anni, ti capisco, meglio di me ti può capire, la fai entrare. Non si tratta di accorgimenti umani sapienziali, si tratta della esternazione su Maria di una virtù che è indotta dallo Spirito. Chi vive dello Spirito, chi vive in comunione con il Signore, affina lo sguardo e capisce, conosce oltre le apparenze. Non è che ha la scrutazione del cuore come i grandi santi, ma almeno sviluppa quella umanità, quella maturità del cuore che non si ferma al provvisorio, all'apparente, alla superficie, ma va oltre, capisce. Almeno è dotato per intendere, per percepire. Come farà Maria? Non hanno più vino. Tutti facevano la festa, solo Maria ha capito. Prima. Non abbiamo bisogno di tante donne come Elisabetta che capiscano prima, che arrivino prima, che non si lasciano affermare dei problemi dopo, ma che intendano, capiscano, accolgano. Noi che razza di accoglienza realizziamo? Questo quarto pannello di Elisabetta che accoglie Maria, sfrondato di tutte le luci fabulose e piacevoli dell'incontro fra queste due donne, richiama una serietà del nostro tipo di attitudine verso l'altro. Li accogliamo sulla soglia del nostro cuore, li comprendiamo, o rimaniamo a immagini, o ci fermiamo all'esterno, ognuno poi per i fatti suoi. Siamo dotati di mille funzionalità, siamo istruiti, ma a volte ci sfuggono le dimensioni umane basilari, cioè l'educazione umana che ci sfugge. Non so se riesco a spiegarmi. L'altra volta facendo un incontro con i catechisti parlavamo del discernimento, della revisione, facciamo la verifica dell'anno passato, e emergevano tante dinamiche che abbisognavano di questa umanizzazione dei rapporti. Le virtù umane ci mancano, ecco, le virtù umane, la fortezza, l'untezza, l'accoglienza, la giustizia, la temperanza, il buon uso della parola, il rispetto dell'altro, la comprensione. Le leggi dell'anima sono scritte in questo processo. Lo Spirito infonde le virtù soprannaturali, dove ci sono le virtù naturali, non scende la fede, la speranza e la carità su un rozzo che non ha mai saputo come si parla con un'altra persona. La natura non fa salti, la grazia perfeziona la natura, ma la natura ci deve essere. A noi manca questo alfabeto base, l'alfabeto, la grammatica, non sto dicendo di voi per carità, in generale, l'alfabeto della comprensione, dell'amore, della tenerezza, della delicatezza, che non si sbrodola in cose inutili, ma che diventa maturità del cuore. Questa scena di Elisabetta che accoglie Maria, ma comunque la fa parlare, una ragazza che avrebbe avuto bisogno di sfogarsi, di parlare, di piangere, è subito capita. Mi richiama a questa situazione una delle confessioni di Santa Teresa del Bambino Gesù, la quale era tormentata sia dalle consorelle, che erano magari persone di altri tempi, dalla madre superiore, che era una persona un po' complicata, scusi sorrita, ma dovettero fare, l'ho detto, un verbale accanto nei processi di canonizzazione, era una persona un pochino disbetica che quindi complicava il cammino di tutti, però siccome era complicata, allora dovettero fare la madre generale, madre superiore, e così pensando di risolvere i problemi e li grandirono. E questa ragazza era tormentata dai preti, quali parlavano della giustizia di Dio che ha bisogno delle sue riparazioni, delle espiazioni, e di tutto quello che lo Spirito generale in lei non riceveva comprensione, fino a quando trovò il sacerdote degli esercizi spirituali, non è che parlava faccia a faccia, c'erano 5 anni di distanza, non si videro mai. Eppure Teresina Rediani ci ha finalmente trovato una persona che mi ha capito, mi ha detto va avanti. Se non ci fosse stato questo sacerdote in quel momento della vita, questa ragazza sarebbe diventata una schizofrenica neurotica, perché era ricca interiormente ma sempre pressata. Ci vuole la persona giusta, come Elisabetta, la persona. persona giusta al momento giusto. Quarto pannello, l'ultimo, il quinto, la nascita del precursore. Finalmente questo bambino arriva. Siamo ai versetti 56, Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. E poi da 57 a 66. La nascita del precursore è accompagnata, illuminata dalla presenza di Maria, che rimane circa 3 mesi, l'ultima parte della gravidanza, quella che, secondo le parole precedenti, dovrebbe essere più conosciuta e esibita. Forse il periodo più problematico a quel tempo era il più critico, quindi occorrevano più sollecitudini di lavoro. Prima che nasca Gesù, Maria presenzia alla nascita di Giovanni, inaugura il tempo del Nuovo Testamento con la sua presenza efficace. Gli altri si rallegrano, Elisabetta è preoccupata e Maria serve. È grande questo tratteggio breve dell'attitudine di Maria. Zaccaria è muto, non può parlare, Elisabetta sarà preoccupata per la sua vicenda fisica, poi tutti si rallegreranno e Maria non è detto che la madre festeggiava, Maria serviva. 3 mesi, non un giorno o una settimana. Allora, in qualche modo la nascita del precursore è accompagnata da un travaglio del cuore, che è quello di Maria. E poi giunge il punto di dover imporre il nome al bambino 8 giorni dopo, secondo la consuetudine ebraica. Ella dichiara, al versetto 60, ma sua madre intervenne, no, si chiamerà Giovanni. Questo è impensabile, come vedremo in tanti altri aspetti femminili del Vangelo di Luca, che accadesse, che una donna, cioè, venisse fuori dalla stanza interna dove moravano le donne e dicesse la sua, su una dimensione per giunta così decisiva, qual era il nome del bambino, legato alle leggi e alle regole ebraiche. No, si chiamerà Giovanni. Come aveva detto l'angelo, ma lei come lo poteva sapere ciò che l'angelo aveva detto se il marito era muto? Poteva aver scritto un messaggio su Facebook che aveva detto, guarda, mi ha detto così. Forse al di là delle spiegazioni tecniche, la spiegazione è qui in atto a valore simbolico. Come lo sapeva Elisabetta il contenuto dell'annunzio se il marito era muto? Se Elisabetta è la donna che è stata capace di capire Maria prima la legge della profezia, molto di più, ora senza parole, non ha bisogno di dimostrazioni, di spiegazioni, di evidenze, di giustificazioni. È la donna presentata come colei che intuisce al volo. La comunione di vita col marito la dispone a una tale intimità di intenti da percepire in toto la portata dei segni divini, e così precede il marito dichiarando il nome del fanciullo. Questo è davvero importante, soprattutto come viene detto agli sposi che si preparano a diventare tali, fidanzati, oppure agli sposi che vivono per periodi di difficoltà. Questa coppia di anziani che si capisce al volo, che non ha bisogno né di consulenti, né di medici, né di preti, capiscono tutto perché c'è una base di intimità che non ha bisogno di dimostrazioni, c'è un'evidenza concreta. Si può fare, può esistere questa comunione di intenti che non è farcita di parole, ma è costruita con la vita, con la comunione, con la relazione vera, con la comprensione reciproca. No, si chiamerà Giovanni. E poi il marito conferma, con la tavoletta, ma conferma. Entrambi sono davvero una coppia meravigliosa. Davvero si amano. Si confermano a vicenda. Non hanno strumenti, ma sono in unità di intenti. E allora, usando il nome che l'angelo aveva rivelato, Elisabetta per prima, siccome Dio è stato fedele con la sua serva e le ha dato il figlio, lei è fedele verso Dio e ne adempie la volontà perfettamente. È detto all'inizio del primo pannello che era un uomo osservante e reprensibile. Ora alla fine viene di nuovo affermato con il nome del bambino. bambino, se è osservante, ora osserva ciò che l'angelo aveva detto e mette il nome che Dio aveva scelto. Solo che c'è una differenza. All'inizio osservava le prescrizioni scritte, ora osserva una volontà esplicita di Dio che è data solo per loro due, per marito e moglie. Passa dalla lettera allo spirito e l'amore credente di cui parlerà Paolo. Non travisa, non elimina, non abbandona la legge di Mosè, ma in funzione di quell'obbedienza alla parola, ora compie la volontà di Dio dall'intimo del suo cuore. C'è un passaggio da un'obbedienza esteriore a un adempimento del cuore. Come dirà Geremia 31:34, io stipulerò con voi la nuova alleanza. Che cosa consiste? La faccio di nuovo con voi che siete peccatori, non ne scelgo altri, con gli stessi peccatori di prima, però incido la mia legge sul vostro cuore, così che osservare la legge diventerà un bisogno intrinseco, veniente dall'interno, come bisogno inestinguibile. Non si può spezzare questo bisogno, ce l'avete nel cuore la legge, la metterete come una necessità intima vostra. E così fa Elisabetta. Da osservante della legge mosaica diventa la fedele, perseverante donna che osserva a fine dettagli la volontà di Dio, ora con tutta la carica della sua capacità materna. La osserva come indispensabile esigenza che corrisponde al suo cuore e ci insegna anche a chiederci. E noi come viviamo la luce della parola del Signore? Come qualcosa di esterno, di piegabile, di pesante, da accettare sempre sbuffando? O veramente questo corrisponde? Abbiamo fatto esperienza che quella parola è per me e io la vivo, la custodisco, perché senza quella parola non ho risorsa, mi sento vuoto. È tutta la mia vita. Ecco, Elisabetta, una donna giusta e irreprensibile, che ora immette il figlio in questa via della giustizia e della volontà di Dio. Quindi oggi e domani al pomeriggio avremo l'adorazione. E anche domani la messa sarà alle 11:15. Non dimentichiamo una nota liturgica che, coincidendo il 6 agosto con la domenica, diventa la trasfigurazione di una solennità e non una festa. Quindi i primi vestiti saranno della trasfigurazione del Signore.